Renzi fratto Fonzie, requiem per il PD. Don Paolo Farinella. Volutamente ho spento TV e radio e ogni altro strumento o gran cassa per non sentire il piana di giubilo per la vittoria del De Firenze, o se volte la parodia di Crozza. Invece di esultare, oggi la sinistra deve fare penitenza e piangere la propria fine. Seppellito Berlinguer, risequestrato Moro e la loro lungimiranza, ora tutto è compiuto. Nasce il partito secondo Matteo. Quale sia questo partito lo sappiamo bene e possiamo parafrasarlo poeticamente con il grande genovese Eugenio Montale che nel 1923, mentre nasceva il fascismo, immaginava inconsciamente l'ascesa di Renzi fratto Crozza negli indimenticabili versi di Ossi di Seppia. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Renzi Berlusconi nessun mondo nuovo si apre il 9 dicembre 2013, ma solo un repulisti di una classe dirigente assassina di un partito che non meritava di morire renziano, cioè peggio che democristiano Doroteo. La storta e secca sillaba come un ramo è la coscienza di un popolo tradito che, per non annegare nella melma, si è aggrappata al suo affossatore perché Renzi non è mai stato né mai sarà un uomo della sinistra e non avrà mai un programma di popolo, ma è il frutto maturo del virus berlusconista che ha contagiato la ex sinistra e che ora la fagocita. Il plebiscito in favore di Renzi fratto Fonzie è in verità il suo seppellimento e a tutti i miei ex amici pidini oggi questo posso dire, fratto ciò che non sono, ciò che non voglio né mai sarò. Lo avete voluto, godetevelo e non ne parliamo più. Il trionfo si tramuterà in sfacelo e chi lo ha votato, ancora una volta, per colpa dei vecchi marpioni, ha scelto il proprio suicidio di massa. Ora Berlusconi può respirare un po' perché avrà buon gioco nel dire che il programma di Fonzie fratto Renzi è uguale al suo. Certo nei primi tempi e pubblicamente Renzi fratto Crozza farà professione di anti-berlusconismo come i torturati dall'Inquisizione che sotto tortura avrebbero ammesso qualsiasi cosa anche che Dio ha sei facce invece di tre. Ma gli allocchi vi cascheranno ancora e continueranno a morire di fame e a credere che gli asini volano. Giovani, se potete, e anche se non potete, andate via da questo paese dove la ex sinistra con un plebiscito ha ucciso il partito di Enrico Berlinguer. Chi ha votato Renzi fratto Fonzie fratto Crozza mi deve spiegare cosa c'è di comune tra questo insulso e inetto giovane vecchio e Berlinguer. Tra la sua etica di lotta di classe e il pigiamino borghese di Fonzie fratto Renzi fratto Crozza. Ditemi un solo punto di contatto tra Elena Boschi, sempre in TV e senza un pelo fuori posto, che spasima largo ai giovani e Nilde Iotti o Tina Anselmi, donna di resistenza e donna che lottò contro la P2 di Gelli fratto Berlusconi. Oggi abbiamo finito di resistere, inizia una nuova repubblica, anzi un nuovo Stato che non ha nulla a che vedere con la resistenza e l'antifascismo. Ancora una volta nessuno meglio di Montale Eugenio descrive questa situazione surreale, come in forse un mattino, da cui si può agevolmente oggi togliere l'avverbio dubitativo forse e trasformare il verso in il mattino tragico è arrivato. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. L'8 dicembre sarà scritto a caratteri cubitali nella storia politica d'Italia, oggi festa dell'Immacolata è scoppiato il miracolo. L'epifania del nulla che danza sul vuoto di un'assurda inconsistenza. L'aria di vetro, cioè tersa e limpida della lotta di classe, come criterio di giustizia per la distribuzione del reddito, del valore del lavoro e della dignità della persona, diventano terrore di ubriaco, cioè barcollante, senza meta e senza più alcun punto di riferimento, se non un lampione spento sulla buia strada. Renzi è l'incertezza totale, l'illusione diretta a sistema per la gioia dei figli borghesi di papà che oculatamente non hanno scelto il vecchio e debosciato, ormai decadente e decaduto Berlusconi, ma il giovincello fratto vecchio anticipato Renzi fratto Fonzi, che li farà giocare e li farà assedere alla mensa del potere che non sapranno gestire, ma potranno corrompere meglio e più che pria. Onore ai compagni e alle compagne che con il loro voto disperato hanno voluto mandare a casa a calci la nomenclatura inconcludente e becera che ha logorato il PD, da Veltroni a Bersani, passando per D'Alema, la volpe del tavoliere pugliese, nobiluomo di sua santità, ma mi faccia il piacere. Ha affossato la candidatura di Prodi al Quirinale, ed è finito per governare con Berlusconi, salvato per ben 6 volte dalla morte politica certa. Onore alle compagne e ai compagni che oggi esultano di esserci riusciti, senza rendersi conto che si sono messi in casa il frutto maturo e più riuscito di Berlusconi. Matteo Renzi, quello che pensa come Berlusconi, ma parla come un ex pidiellino. Intanto si prende atto che mafiosi, carrieristi e opportunisti, voltagabbana e troiai sono saliti sul suo carro in attesa di spuntare un posto al sole o almeno uno strapuntino. Le compagne e i compagni si sono lasciati incantare dalle parole «ci cascano sempre», «non c'è verso» e non hanno prestato attenzione al modo e alla logica del pensiero. Pazienza, se ne accorgeranno, ma quando capiranno, non sarà più troppo tardi, sarà impossibile perché regnerà la pace del cimitero. Requiem, PD. Una prece breve. Non mi resta che aspettare gli eventi, osservando impotente le macerie di cui siamo stati tutti complici e vittime. Avvenga ciò che deve, perché tutto deve compiersi. Non c'è, infatti, rinascita se non dalle ceneri. Un mondo vecchio sta crollando con 2 becchini adeguati alla bisogna, un Berlusconi patetico e pietoso con Dudu e un Berlusconino saccente e ignorante che parla sempre senza dire niente. È la teoria degli opposti che si toccano, anzi che coincidono. L'italiota, senza di me, Don Paolo Farinella. 9 dicembre 2013. Siamo sicuri che con Renzi si vince? Di Pierfranco Pellizzetti. La spudorata corsa a riciclarsi nel renzismo di larga parte della nomenclatura di centrosinistra, ossia gente rotta a ogni cambio di casacca e ormai grottesca nella pratica del triplo salto carpiato opportunistico, un po' come quello nel cerchio di fuoco dei gerarchi panzoni del ventennio, dice molto sulle dinamiche in atto nel perimetro del Partito Democratico. In larga sintesi, le residue nomenclature burocratiche, di cui Massimo D'Alema è storico riferimento e Lord Protettore, si mimetizzano nelle pieghe del pur nobile discorso rosso antico di Gianni Cuperlo, le frange ancora idealistiche e sognatrici si raccolgono attorno all'immagine sbarazzina e fuori dai giochi di corridoio del Pippo Civati. Ma il grosso del corpaccione inerte di quel che resta dei mastodonti partitici della Prima Repubblica sceglie Matteo Renzi, per una ragione che si ha perfino la sfrontatezza di esplicitare: Matteo vince. Insomma, l'unica ragione effettiva e intimamente contraddittoria per una scelta che tende a far diventare il PD un organismo geneticamente modificato, una cosa venuta dallo spazio profondo del blairismo di decenni fa, come ibridazione del thatcherismo fratto reaganismo con dosi di benevolenza paternalistica e tanta mediatizzazione, la terza via come prima via con un po' di zucchero. Ebbene, Quell'unica ragione è il mero calcolo di interesse per la propria sopravvivenza. Purtroppo la politica è anche questo, specie se diventa una pratica riservata a cinici imprenditori di se stessi. Con un dubbio comunque inaggirabile, e se il calcolo delle convenienze si rivelasse sbagliato, l'intera questione ruota attorno a un assunto: per battere l'immortale Berlusconi occorrerà mettere in pista un competitor in grado di sfidarlo sul suo stesso terreno, ossia nella dimensione comunicativa, sicché Renzi, presunto brand più trendy e smart di quello ormai usurato del vecchio sporcaccione condannato in Cassazione, potrebbe assicurare uno sfondamento di marketing nelle fasce di mercato controllate dalla concorrenza, tra l'altro nella presunzione che il cambio di marchio e relativi messaggi identificanti non creerà defezioni nella tradizionale clientela captive, il popolo che vuole votare a sinistra. L'impalcatura tattica parte da una premessa che una volta smentita può far crollare l'intera costruzione: Berlusconi come fenomeno mediatico. Certo è anche questo, ma siamo sicuri che sia solo questo? Lo pensavano illudendosi quanti a suo tempo gli candidarono contro Francesco Rutelli perché più telegenico, e preferirono dimenticare come proprio una negazione del mass market quale Romano Prodi avesse sconfitto per ben due volte il Ticom di Arcore. Questo perché Berlusconi è prima di tutto e soprattutto un fenomeno sociale, espressione e massimo aggregatore di uno spezzone di paese che corrisponde a circa un quarto dell'intero corpo elettorale, quel conglomerato di risentimenti e protervie che si riconobbe in lui già al tempo della sua discesa in campo, e continua a seguirlo in quanto garante prima di tutto di un modo di essere. L'Italia del familismo amorale che si è mescolata con la neoborghesia cafona, Mastri, Don Gesualdo e quelli del SUV parcheggiato in terza fila. Presumere il disinnesco di questa relazione esclusivamente interpersonale, il motivo per cui Berlusconi non può avere eredi con le giuggiole renziane, può rivelarsi un calcolo profondamente sbagliato. Comunque rivelatore non solo del cieco istinto di sopravvivenza innotabili per tutte le stagioni, oggi al seguito di un infiocchettatore di banalità imbonitorie, rivela l'incapacità elaborativa del partito tuttora più grosso, una sorta di pigrizia mentale che alle riflessioni sulla composizione sociale di questo paese in profonda trasformazione o involuzione preferisce le trovate e le battute. L'idea che potrebbe rivelarsi ancora una volta foriera di sconfitte per cui si marginalizza l'invecchiato primatore della Seconda Repubblica ormai ridotto a un mascherone vizzo e pittato facendogli scippare la parte da un attor giovane forte soltanto della propria spregiudicatezza chiacchierina. Pierfranco Pellizzetti. 8 dicembre 2013. Il garante dello stato delle cose, Matteo Renzi. Di Tommaso Montanari, da minimaetmoralia.it. Tra meno di due settimane il Partito Democratico affiderà se stesso, quel che resta della sinistra e soprattutto del paese, a Matteo Renzi. Lo farà senza convinzione, per mancanza di meglio. Ed è forse per questo motivo che nessuno si chiede veramente chi sia e che cosa rappresenti Matteo Renzi. Come uno struzzo, l'Italia mette la testa sotto la sabbia, preferisce non sapere. Si parla del clan di Renzi, dei poteri fortissimi che lo sostengono e ne tirano i fili, perfino dei suoi abiti firmati, ma non delle sue idee, del suo programma, dell'Italia che vuole. Ma noi fiorentini sappiamo chi è Matteo Renzi, e non possiamo, non dobbiamo tacere. Con il suo quinquennale non governo Firenze si è trovata in una posizione del tutto singolare: da una parte è stata abbandonata a se stessa da un'amministrazione rinunciataria, latitante e ben decisa a non sostituire, ma semmai ad affiancare, i preesistenti centri di potere. dall'altra si è vista trasformare in un laboratorio politico in cui è stato possibile conoscere in anteprima i connotati dell'Italia del prossimo futuro. Se i frutti della inettitudine amministrativa di Renzi sono sotto gli occhi di tutti i fiorentini, i rischi insiti nella sua visione politica ultraliberista e programmaticamente anticostituzionale non appaiono chiari né alla base del Partito Democratico né all'opinione pubblica nazionale. Ma a noi sì, a noi fiorentini quei rischi appaiono ben chiari. Josef Stiglitz, premio Nobel per l'economia nel 2001, ha descritto nel suo ultimo libro Il prezzo della disuguaglianza 2013, un mondo in cui i ricchi vivono in comunità recintate assediate da masse di lavoratori a basso reddito. Matteo Renzi questo mondo spaccato lo ha voluto rappresentare, legittimare, celebrare la sera che ha noleggiato Ponte Vecchio alla Ferrari, facendo letteralmente carte false e lasciando i cittadini comuni ad assediare il banchetto dei ricchi, usando il patrimonio artistico di Firenze non per includere, integrare, rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza, come vuole la Costituzione, ma per escludere, separare, incrementare la disuguaglianza. Renzi non ha inventato nulla di nuovo. In questa città, la Biblioteca Nazionale trasforma le sale di lettura in campi da golf, la curia affitta le chiese sconsacrate per sfilate di biancheria intima, la soprintendenza noleggia gli uffizi per kermesse di moda con evidenti implicazioni razziste, ricordate i masai esibiti in galleria. L'università progetta di affittare le aule a chi offre di più. Sono ormai secoli che il peggio di Firenze vive di sciacallaggio alle spalle di un passato glorioso che ormai davvero non ci meritiamo più. Matteo Renzi, conservatore per vocazione e per istinto, non fa dunque nulla di nuovo, si limita a seguire la corrente, si adegua ad un sistema di potere che non vuole rovesciare, ma occupare. Accentua e approfondisce il solco tra la città dei poveri e la città dei ricchi, dice, non sapendo quello che dice, che gli uffizi devono diventare una macchina da soldi, e intanto costruisce il clima politico perché questo accada davvero, usando il patrimonio storico e artistico della sua città come arma di distrazione di massa ad alto impatto mediatico. Il sindaco di Firenze è assai rapidamente diventato il politico professionista più a proprio agio nel violare il significato civile dell'arte del passato, clamorosamente ridotta ad alienante fabbrica di clienti, e in particolare di acquirenti di un format politico. Ma se tutto questo riguardasse solo il patrimonio artistico, ebbene potrebbe impensierire me, Salvatore Settis, e purtroppo non molti altri. Ma questo riguarda qualcosa di ancora più profondo e vitale, riguarda il futuro della democrazia in Italia. Matteo Renzi è l'ultimo epigono del provinciale ma aggressivo neoliberismo italiano. Egli confessa apertamente che il suo modello è Tony Blair, l'ultimo erede della stagione di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. È un modello culturale che, per dirlo con le parole dello storico anglo-americano Tony Judd, ha cresciuto una generazione ossessionata dalla ricerca della ricchezza materiale e indifferente a quasi tutto il resto. Dal suo vago programma per le primarie si capisce che anche Matteo Renzi vuole cambiare la Costituzione, la nomina solo 4 volte, e sempre negativamente, cito un passaggio, ma spesso la Costituzione si cita in piazza e si dimentica nella quotidianità, si difende la Costituzione solo se si attacca la rendita. Pensiamo che l'uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 sia attuabile solo se rimuoviamo gli ostacoli, ma l'uguaglianza non significa ugualitarismo. La strada prospettata è chiarissima, è quella invocata dalle grandi banche d'affari. Pochi mesi fa JP Morgan ha scritto che la ripresa è frenata dall'ugualitarismo delle costituzioni dell'Europa meridionale nate dalla resistenza, e che è ora di cambiarle. È quello che farà Matteo Renzi, l'erede naturale delle larghe intese, che ora finge di criticare, l'erede naturale naturalissimo, perché la ideologia non ideologia di Renzi trova nella cosiddetta modernizzazione alla Blair la sintesi perfetta tra PDL e PD, tra Berlusconi e D'Alema. Un segnale concreto, l'indecente alleanza con Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno, supercementificatore, superindagato, cumulatore di cariche e violento. Un'alleanza col peggio di questo paese per la distruzione dell'ambiente e la violazione della legge, al tradizionalissimo usurato marketing della rendita, alla retorica del patrimonio artistico come petrolio di Firenze che ora si è reincarnata in Matteo Renzi. È tempo di opporre un'idea di comunità, un progetto di città intesa come luogo e strumento della vita di una collettività. Io non so se ci sono le condizioni politiche per una proposta alternativa, per una lista che sfidi Renzi alle prossime amministrative. So, è vero, che la maggior parte dei fiorentini non sono felici di come Renzi li ha governati, e so che non si riconoscono in questa grottesca parabola personale. Il mio dovere di studioso, di storico dell'arte è quello di dare l'allarme. George Orwell ha scritto che per vedere ciò che abbiamo di fronte al naso serve uno sforzo costante. Ecco, io credo che chi ha il privilegio di fare il mio mestiere debba cercare di rendersi utile proprio in questo modo, favorendo e promuovendo in ogni momento questo sforzo. Lo sforzo per vedere ciò che abbiamo di fronte al naso. E di fronte al naso abbiamo un piccolo, mediocre replicante di ciò che ha devastato l'Europa e l'Italia negli ultimi 30 anni. Non c'è niente di nuovo, ma nuova sarà la rovina del paese imboccando questa strada. In questo momento appare vitale riunire tutti coloro che pensano che Firenze possa tornare ad essere la forma e l'alimento di una vita civile la cui missione principale deve essere, oggi, quella di fornire un modello culturale alternativo al mercato, di favorire l'integrazione tra italiani e immigrati, di permettere la frequentazione reciproca di classi diverse ormai chiuse in luoghi e vite nettamente separate. L'arte e la storia della nostra città non servono a trasformarci in turisti, in clienti a pagamento, in spettatori lobotomizzati del Leonardo che non c'è, ma servono a farci cittadini sovrani e a farci tutti uguali. È da qua che è urgente ripartire. Michel Sandel, filosofo della politica e professore di teoria del governo ad Harvard, ha scritto che la grande domanda a cui oggi la politica deve rispondere è se abbiamo un'economia di mercato o siamo una società di mercato. Una società in cui tutto è in vendita, in cui tutto è merce, dalla salute al lavoro, dall'arte all'ambiente, dai diritti della persona alle virtù civili. Il governo di Matteo Renzi ha proclamato forte e chiaro che Firenze è una merce, che la nostra città è una società di mercato in cui tutto è in vendita. Ma la risposta della sinistra italiana, la risposta della Costituzione italiana è una risposta diversa. E spero che anche la risposta della mia città sarà diversa. Una risposta opposta. La sovranità non appartiene ai mercati internazionali, appartiene al popolo, ad ognuno di noi. È per questo che stasera siamo qua. Ed è da qua che bisogna ripartire. Discorso tenuto da Tommaso Montanari all'Assemblea Pubblica su Firenze non è una merce. Renzi, il governo della città e la Costituzione tenutasi a Firenze il 25 novembre. 3 dicembre 2013.